passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, direte a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the... But the melody lingers on. When the song is gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it. Ahead of my time, I see the future in the past tense. Mask off and Gucci slippers, let the wax spin. Cause God speaking codes, we trying to break it down. Divine speech for all my niggas trying to make it out. So if you do it well and keep the music banging. Ancestors left it there for you to sing it.
You and the song have gone, but the melody lingers on.
Ed è giovedì 10 novembre, sono le 20.02, siete su Radio Onda Rossa. Questa è Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi. Ma quanto è bella la sigla nuova.
È bellissima, chissà chi l'ha scelta.
Chissà chi l'ha scelta. Allora, apriamo un contest, esatto. E potete scrivere al numero della persona che in questo momento è intervenuta, la voce femminile, che è 3-4, no, non è vero, no. Per dire chi è stato a scegliere la musica e la sigla soprattutto. Bentornati qui su Tabula Rasa. Questa sera facciamo una trasmissione con tre libri, uno più bello dell'altro, tra l'altro tre tematiche differenti. Sicuramente si viaggia, faremo dei viaggi intorno al mondo, parleremo di nichilismo cosmico, poi parleremo di
desiderio, di sessualità e di un libro che ci farà tanto discutere, che è il libro di Lillian Fishman, Servirsi, edito da EO.
E poi parleremo del grande padre, proprio a proposito di estremi. Quindi andremo in Albania con Chicco Elia e Camilla De Maffei, che hanno scritto e pubblicato un libro che si intitola appunto Grande Padre, edito da Milieu Edizioni. Questo è il menù di questa sera di Tabula Rasa e adesso possiamo andare in onda con un piccolo stacco musicale per poi cominciare veramente la puntata, che è la settima di Tabula Rasa.
Già la settima, wow.
La settima, siamo già arrivati alla settima e già siamo stanchi, per dire, tanto per dire. Vi ricordiamo, tra l'altro, prima di iniziare la puntata, che sul sito di Radio Onda Rossa potete sostenere la radio, c'è un tastino con un cuoricino in alto a destra con scritto Sostienici. Vi chiediamo di sostenerci durante le trasmissioni che anche durante gli eventi. Ce n'è uno, per esempio venerdì prossimo, venerdì 11 novembre, quindi domani, al Casale Alba, al Parco di Aguzzano, dalle ore 20, è una serata a sostegno di Radio Onda Rossa. Ci sarà la proiezione del film I Love Radio Rock di Richard Curtis, inizio alle ore 20 con la cena sociale e poi alle 21.10 con la proiezione del film. Quindi ci potete sostenere in tantissimi modi, però in assoluto ascoltateci e ascoltate intanto questa canzone che si intitola Mi dai fastidio.
Mi dai fastidio,
ristoratore.
Mi dai fastidio,
mi dai fastidio.
al momento di farmi la valigia mi resi conto che non avevo una valigia. Ecco, cioè questo potrebbe essere già l'incipit, o comunque tanto per farvi capire di che cosa stiamo parlando e di quale libro stiamo parlando. Quindi potremmo già chiudere la conversazione qui in assoluto, però secondo me è meglio parlarne con chi l'ha scritta, che è l'autore appunto di questo libro, che è Alessandro Sesto, che è qui con noi e lo ringraziamo per essere qui in diretta con noi su Tabula Rasa. Buonasera Alessandro, benvenuto.
Buonasera, grazie a voi.
Ciao Alessandro, benvenuto. Allora, Alessandro ha scritto un libro che è Un allegro nichilismo cosmico, uscito per Eris Edizioni, 73 pagine, 7,90 euro, ed è uno dei primi libri usciti per i tardigradi o tardigradi, che sarebbe una nuova collana di Eris Edizioni. Alessandro, tra l'altro, insomma, ha scritto varie raccolte di racconti come Moby Dick e altri racconti brevi, Lascia stare il La maggiore che ho già usato Beethoven, e poi ha scritto un romanzo che è L'occupazione, tutti editi da Gorilla Sapiens, e poi scrive e collabora per altre riviste e per altre antologie. Alessandro, ti chiedo da subito, di che cosa parla in questo caso il tuo libro Un allegro nichilismo cosmico, e poi comincio con tutte le curiosità e le domande che ho, perché mi è piaciuto veramente tanto.
Grazie, beh, sono contento. Diciamo che la storia, la cosa di cui parla la storia, è la classica di avventura in un mondo sconosciuto, fantastico, di una persona normale, o anche forse un po' meno che normale in questo caso, diciamo normale, la quale scopre che esiste un mondo fantastico, diciamo nella stessa dimensione in cui vive lui, che c'è una guerra segreta, forse non c'è, però viene coinvolto in una presunta guerra tra il pensiero positivista e il pensiero magico sapienziale, quindi in sostanza tra, diciamo, tra la scienza e la magia sostanzialmente, e quindi vive un'avventura nel contesto di questa guerra. Questa sarebbe la trama proprio ridotta in pochissime parole. Ovviamente al di là della trama, il titolo non fa riferimento alla trama, perché è un po' più forte l'ambientazione ideologica, la forma ideologica è una parola che è fuorviante in questo caso, l'ambientazione, l'idea generale che si trasmette appunto di difficoltà a capire le cose, dare un senso alle cose, però contemporaneamente allegro, perché ho il piacere di fare questa scoperta che non si è capace di dare un senso alle cose.
Alessandro, siccome penso che abbiamo un problema di linea, o comunque c'è qualcosa che disturba la nostra conversazione, ti chiedo se per te va bene possiamo mandare un attimo un intermezzo musicale, e poi nel frattempo io ti richiamo e poi spieghiamo il perché mandiamo questo intermezzo musicale, va bene per te?
Certo, okay. Nessun problema.
Ok.
Una pinna nera
Eccoci qua, siamo tornati su Radio Onda Rossa. Alessandro, ci senti? Sì, ci senti Ale?
Sì, mi senti.
Ciao, perfetto, ok, adesso ti sentiamo anche molto meglio. Senti, allora, perché abbiamo messo questa canzone? Cioè, nel senso, io lo so, però magari se ce lo puoi dire tu perché e perché appunto Maracaibo all'interno del tuo romanzo?
Maracaibo compare, ma in realtà non è che si può andare a cercare un significato profondo, diciamo, tra virgolette, della presenza di Maracaibo nel fatto che nel libro si parla o quantomeno si tratta di questo problema dell'inconoscibilità delle cose, per cui non solo le cose più importanti, il fine dell'uomo o cose simili, ma anche proprio quello che abbiamo intorno, quindi anche queste canzoni, e sostanzialmente uno dei personaggi parla di questa canzone con un certo stupore, ma in realtà il motivo, questo diciamo, se vogliamo dire, far apparire tutto il libro come una cosa estremamente pensata e ragionevole, ma in realtà semplicemente avevo assistito personalmente a quello sketch che viene descritto nel libro e mi era piaciuto troppo e volevo comunicarlo. La canzone, diciamo, la caratteristica che impressiona della canzone è che sembra fare delle sorprese all'ascoltatore quando dice Simma di Miguel, ma c'era Pedro, per chi la conosce, ma come l'avete fatta sentire magari, ti ricordo, però in realtà queste cose non sono affatto sorprendenti. Non sono sorprendenti perché non conosciamo, come se io ti dicessi adesso, sai Andrea, io sono innamorato, e tu mi dici, ah vabbè, poi dico, ma di Miguel, dici, ma chi ti conosce? Vabbè, cioè, non ti conosco, non è una cosa stupefacente. Ed è appunto questa l'idea, diciamo, comica per cui ho scritto questo pezzettino sulla canzone. Poi in realtà, come nel pezzettino, così nella realtà, c'era una persona, quando la si ascoltava, che sentiva il bisogno di puntualizzare tutte queste battute alla sua partner, sottolineando, dicendo, ah, di Miguel, oh, sì, ma era Pedro. E questa cosa mi ha colpito e penso che giustamente mi abbia colpito.
Senti, allora, nel tuo romanzo ci sono un sacco di spunti, in particolare, cioè me ne hanno colpiti tantissimi, ce n'è uno in particolare che sono andato a cercare, cioè ci sono anche tante cose che possono essere fatte seguendo il percorso del protagonista e in assoluto dei tre protagonisti, uno in particolare. E uno in particolare è come fa uno a diventare un agente segreto e nel tuo romanzo c'è proprio scritto come fa a diventare un agente segreto, cioè basta andare sul sito della CIA nell'apposita sezione, trovare le posizioni aperte e mandare il curriculum. Ora, io mentre lo leggevo sono andato sul sito della CIA, l'ho cercato e è vero, cioè veramente uno si può candidare a diventare agente segreto per diventare, cioè sul sito della CIA e in generale, insomma, ci sono tanti elementi che stupiscono se uno poi va a cercare all'interno dei significati del romanzo, dei significati, insomma, di quello che scrivi all'interno del romanzo, che stupiscono per quanto la realtà possa stupire. Quanto ti serve la realtà per poi andare a fare i viaggi che fa poi dopo sia Nicolas, ma anche nel tuo modo di scrivere, cioè di quanto ti servi della realtà?
Ma direi che alla fine è tutto, la realtà è tutto, nel senso che quella piccola trasfigurazione della realtà che c'è nel libro, per cui ci sono un po' di cose che sono un po' fantascientifiche, se vogliamo usare questa parola, anche se forse fantastiche, ecco, più che fantascientifiche, anche se rimangono sempre nel dubbio, sicché uno potrebbe anche pensare non è un libro fantastico ma sul fantastico, quindi rimangono nel dubbio, ma in realtà sono ispirate sempre da un'idea reale che rimane molto presente, così come anche questo conflitto immaginario tra il pensiero magico e il pensiero scientifico in realtà è una cosa che io tratto da una dichiarazione di uno storico vero e proprio, che è Galli, quindi non è una cosa che mi sono inventato io di sana pianta, diciamo, ho travisato grandemente quello che diceva lo storico, perché ovviamente non ne so niente, però non ho capito cosa volesse dire, poi approfondito dopo aver scritto il libro, ma ormai era tardi. L'importante, diciamo, lo spunto era nella realtà, così come l'idea che la scienza, la fisica sia arrivata a un punto al quale sostanzialmente è completamente incompatibile col nostro senso comune, per cui è da origine praticamente, per cui da questo punto di vista uno dice, vabbè, se la fisica mi dice che questo è possibile, allora ridatemi maghi, vanno bene anche quelli, e quindi tutte quelle cose un po' assurde nascono invece da queste constatazioni, insomma, che nascono dalla realtà. L'idea generale è che la realtà è comica ed è assurda ed è inconoscibile, non il mondo immaginario, la realtà. La creazione del mondo immaginario è solamente funzionale dal punto di vista della narrativa a rendere più evidente questa cosa.
Allora, ci sono tantissimi spunti, appunto, come dicevo anche prima, molto interessanti e molto sia divertenti, ma comunque con molte possibilità sia di lettura, sia comiche, sia tragiche, sia filosofiche in alcuni casi, perché c'è anche un confronto serrato, sempre parlando di nichilismo, con, per esempio, con Dostoevskij, perché a un certo punto il protagonista dice: era piacevole subire l'autorità di una donna, specie per una persona come me, al mio confronto un mollusco è Napoleone. E io qui probabilmente, cioè, non so se sto esagerando oppure sto esaminando un dato di realtà, come dicevamo prima, però in questo caso il riferimento per me è andato a Delitto e Castigo, quando il protagonista Raskolnikov parla del suo confronto con la grandezza, appunto, quando si chiede: sono un insetto, Napoleone? E il tuo protagonista più o meno si chiede la stessa cosa. Tutto il nichilismo di cui si parla all'interno del romanzo, lo hai preso o comunque ti ritrovi nei racconti, per esempio, dei russi, o è un tuo nichilismo?
Allora, io direi che Dostoevskij è sicuramente l'autore che ho amato di più da giovane, che ho letto di più, e quello che per me rappresenta un po', anche per, non perché ci abbia pensato su, ci abbia fatto uno studio, ma semplicemente anche per la mia formazione, perché è capitato che c'era quello lì, forse. Comunque, come dovrebbe essere un libro, come dovrebbe essere un autore? L'autore per antonomasia, l'autore perfetto. Però, detto questo, diciamo, questo tipo di romanzo esistenzialista di quel periodo, non solo di Dostoevskij, per cui appunto i personaggi cercano un significato nelle cose, cercano un fine ultimo, però lo fanno con la speranza di trovarlo, e quindi con un grande dramma, no? E sono personaggi estremamente drammatici, che il loro anelito è fortissimo. Invece, secondo me, siccome sono passati molti anni, siccome dal romanzo esistenzialista in poi nessuno ha trovato niente di questi significati, ormai ce la siamo messa via, come si dice, quindi si può avere un nichilismo allegro, perché è un nichilismo che non è drammatico ma è comico, cioè lo spettacolo di questa incapacità di trovare in questi valori questi significati alla fine diventa comico, e quindi perde, diciamo, quel senso del drammatico. Questo ovviamente non... Quindi i libri sono sempre fantastici, se uno potesse scriverne uno adesso così sarebbe fantastico, però probabilmente avere quell'entusiasmo, anche in negativo, vivere come un dramma così grande, quella perdita di significato, secondo me, per l'ottica di una persona come noi, che è nata probabilmente in un relativismo totale, assoluto, ed è già nata senza quel significato, perché semplicemente perché siamo nati dopo, sarebbe impossibile. Quindi diciamo che questo non è un vero esistenzialismo, è proprio un allegro nichilismo.
Stiamo parlando con Alessandro Sesto e del suo Un allegro nichilismo cosmico, che è uscito appunto per Edizioni, tra l'altro per una collana che si chiama I tardigradi o I tardigradi, questo ce lo dovranno dire poi gli editori, che avevamo presentato qui all'inizio quando avevamo lanciato la call, così almeno si dice, penso, in ambito editoriale, di chi ha scritto, di chi avesse voglia di scrivere un qualcosa che avesse a che fare col mondo fantastico ma in una chiave totalmente nuova, e appunto il libro di Alessandro è uno dei primi usciti da questa collana. Adesso provo a fare una citazione e poi ti spiego il perché. Spirito nichilista e humor nero, critica di costume e spunti metanarrativi si fondono in un romanzo sperimentale e godibilissimo. Allora, questa non è la fascetta del tuo libro, ma è quella che secondo me potrebbe essere la fascetta del tuo libro, che in realtà è ciò che è stato scritto in esergo all'Opera Galleggiante di Roland Barthes, e secondo me lo riprende perfettamente, lo descrive perfettamente, perché c'è veramente tutto quello che è scritto in questa fascetta, quindi c'è molto humor nero ed è molto divertente anche, però c'è anche un discorso molto profondo sulla metanarrazione, anche un discorso che prende in giro per esempio gli scrittori stessi. Scrivi ad esempio che gli scrittori che gli scrittori piacciono gli zoo, quando parlano di bombardamenti poi così c'è sempre un capitolo sugli zoo. Ecco, perché gli scrittori scrivono sugli zoo?
Scusami, non ho capito la domanda.
Ti chiedevo, facevo un discorso sulla narrazione e sulle...
Non ho capito l'ultima frase.
Sì, quando dici a un certo punto agli scrittori piacciono gli zoo, quando parlano di bombardamenti poi c'è sempre un capitolo sugli zoo, così può descrivere magari una giraffa ferita che zoppica tra le macerie di un impianto di torrefazione.
Sì, era un modo per prendere in giro me stesso, perché... avevo letto in realtà di un bombardamento in uno zoo e mi pare Le Benevole, quel romanzo che è uscito recentemente, lunghissimo, sul nazismo, non mi ricordo l'autore, comunque ha fatto un certo se ne è parlato. Ad ogni modo era nelle Benevole, e dopodiché, siccome avevo parlato di uno zoo, mi è venuta voglia di scrivere anch'io di un bombardamento in uno zoo. Ho pensato a questa immagine che contemporaneamente sarà sicuramente un'immagine che si è verificata in tutte le città in cui c'erano zoo che erano bombardate, però contemporaneamente così narrativa che me la immaginavo, diciamo, già cliché nel momento stesso in cui si realizza la prima volta. Si realizza, uno invece di pensare guarda vedo una giraffa sporca, dice guarda si potrebbe fare un film, un video con questa giraffa sporca di calcinacci, perché è una cosa, diciamo, interessante. Allora sì, sostanzialmente è un modo per scherzare su come si sovrappone la narrativa alla realtà nella nostra testa, per cui addirittura la realtà che può diventare narrativa diventa narrativa prima della realtà e già ci stufa, è già un cliché prima ancora di diventare narrativa.
Senti, poi ci sono però anche molti ci sono appunto momenti surreali con tutto il percorso che fa Nicolas insieme a poi ai suoi compagni di viaggio, a questi americani che sono che hanno la faccia di maiali perfetti o comunque la sembianza di maiali perfetti, il nichilismo di un labrador, insomma ci sono anche molti elementi animaleschi.
C'è lo rango.
Esatto, ce ne sono veramente molti, ma poi questi, e poi ci sono altri elementi invece che hanno molto a che fare con la realtà, e sono per esempio le scritte celebrative sui camion, come ad esempio il re del freddo, soluzioni idrauliche di avanguardia, pavimentazione di prima classe. Ecco, questi elementi di realtà tu riesci a è uno dei pregi secondo me del libro, riesci a fonderli in maniera assolutamente naturale con la narrazione fantastica, o comunque con tutto il discorso che poi fai per esempio sulle fake news, o che perché è un romanzo, è uno spy story su una grandissima fake news, almeno secondo me. Da dove le hai prese tutte queste scritte tu?
Ma ti riferisci da dove ho preso gli elementi di realtà o tutte le...
No, proprio questi elementi di realtà, e in particolare facevo riferimento alle scritte celebrative sui camion, ma ce ne sarebbero tanti altri di esempi.
Sì, io ho l'abitudine di notare, che è un'abitudine personale, però essere onesto è anche una cosa che è legata alla storia che ho con i miei amici, che sono persone pure portate, diciamo, a osservare le assurdità. I miei amici, ma anche l'editrice, per dire che tu pure conosci, la mia precedente editrice.
Penso
Rita
di sì.
Sapiens,
penso che la
conosco. A notare e un po' anche ad amare l'assurdità delle cose che vengono dette e fatte ogni giorno. Non voglio dire la bruttezza o la, diciamo, l'erroneità, ma proprio l'assurdità, come appunto queste frasi vanagloriose che si vedono sui camion, o non se ne parla del libro, ma vale sicuramente la pena leggerle, gli strafalcioni assurdi della letteratura calcistica, tante cose che ogni giorno, diciamo, ci compaiono intorno e sono contemporaneamente assurde, misteriose, sono più strane, più assurde di qualsiasi cosa uno si possa realmente inventare. Ovviamente quelle tre scritte me le sono reinventate io, però in realtà tante volte ho avuto occasione, addirittura con i miei amici ci scambiamo foto dei camion più stupide, a rischio di morire in autostrada. Peraltro temo anche di non poter vantare neanche questo minima copyright, perché mi sa che in Breakfast of Champions fa qualche osservazione sulle scritte dei camion Vonnegut,
sì,
secondo me, e lui si pone in quella posizione come se fosse un alieno che vede gli esseri umani e li descrive come li descriverebbe un altro alieno, quindi fattualmente, senza giudizio, e sotto sotto fa venire fuori l'assurdità invece di queste cose, la follia di queste cose a cui siamo abituati e che non possiamo più notare, come appunto questi scritti: il re del freddo, Cicco, poi hanno i loro nomi, scrivono con un grandissimo orgoglio, specie quelli che fanno anche radio amatori, insomma. Un mondo di camion da studiare.
Tra l'altro è una cosa, a un certo punto, di cui parla l'autore stesso, è quando parla della possibilità dell'assurdo, e in questo romanzo di Alessandro VI, che appunto è un allegro nichilismo cosmico, ne potete trovare veramente tanti, ed è poi veramente una bellissima spy story che vi invito a leggere e poi magari anche a divertirvi mentre la leggete, però anche pure a pensare, perché ci sono molti secondo me anche spunti filosofici. Detto questo, Alessandro, io ti faccio la domanda di rito che facciamo sempre qui a Tabula Rasa, che è: se hai un libro da consigliare che stai leggendo o che hai letto e che in assoluto va assolutamente letto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
C'è un libro che va assolutamente letto?
Sì.
Allora, ultimamente l'ultimo libro che ho letto che mi ha colpito molto è Quando abbiamo smesso di capire il mondo, di Labat.
Insomma, direi che è perfettamente coerente anche con tutto il discorso che abbiamo fatto adesso. Alessandro, io ti ringrazio tanto per essere stato qui con noi, per essere stato ai microfoni di Radio Onda Rossa.
Grazie mille a voi.
Ricordiamo, Un allegro nichilismo cosmico, Alessandro VI, Eris Edizioni, 73 pagine, 7,90 € in libreria, ma magari qualche libraio o libraia vi può fare uno sconto quando vi presenterete con questa richiesta. Grazie Alessandro per essere stato qui con noi a Tabula Rasa.
A voi. Ciao, buona serata.
Ciao Alessandro, grazie.
Ciao.
torniamo in diretta, sono le 20:32, quasi 33, torniamo in diretta dopo i Quinto Rigo, abbiamo fatto un salto nel passato, ero una pischella quando c'erano i Quinto Rigo che cantavano questa canzone, ma non ci pensiamo. E oggi torniamo, diciamo, in diretta innanzitutto con un ospite in studio con noi che è Pink Lo, che ringrazio tantissimo, l'imbucata, esatto, che ringrazio tantissimo.
Benvenuta.
Benvenutissima, bentornata, benvenuta, e soprattutto sono felicissima, ma proprio felicissima di parlare con lei di questo libro, perché non era facile trovare qualcuna giusta per parlare di questo libro, e devo dire che Pink Lo chiedeva di parlare di questo libro da tempo, e quindi mi sembrava giusto raccogliere la sua richiesta, anche perché è un libro che, vedrete, ci farà discutere tanto. Penso che i libri siano fatti anche per questo, per discutere, per entrare in conflitto, per entrare in conflitto con quello che pensiamo, i nostri desideri e tutto il resto. E stiamo parlando di chi? Stiamo parlando appunto di un fantasma? No, stiamo parlando di un libro, stiamo parlando del libro di Lillian Fishman, si chiama Servirsi, in inglese Act of Service,
che già,
che era difficile, esatto, tradurre in italiano,
però,
che infatti è un po' complicato, e poi spiegheremo anche perché. E è un libro pubblicato dalle edizioni EO, la traduttrice Silvia Monti, sono circa 240 pagine, sono 17 euro. E perché ne parliamo e ne vogliamo così tanto parlare? Perché è un libro effettivamente che apre una discussione su tanti fronti. Innanzitutto l'autrice Lillian Fishman è giovane, devo dire, insomma è una, diciamo, una trentenne, quindi diciamo non giovanissima, ma sicuramente, ecco, diciamo nel mondo contemporaneo è sicuramente giovane.
Tutti giovani.
Esatto.
Anche noi.
Anche noi lo siamo. Lavora per il New Yorker, è sicuramente una studiosa, un'accademica, e Act of Service, Servirsi è il suo primo romanzo, che ha riscosso un notevole successo all'estero prima di arrivare in Italia. È stato tradotto in molte lingue e per esempio una delle più, diciamo, delle più importanti sponsor di questo libro è Mary Gaitskill, che è, per chi non lo sa, la scrittrice e anche l'autrice di quel libro che poi è diventato un film, Secretary, che immagino voi ricordiate. E poi, diciamo, è arrivato in Italia grazie alle edizioni. Io, prima di parlare e iniziare a discutere animatamente con Pink Lo di questo libro,
ve lo dico.
Animatamente, no. Allora, innanzitutto dirò che io farò l'avvocata del diavolo, questo è chiaro, ovviamente.
Beh, pare di sì.
Beh, questo è ovvio.
Quello lo fa pure privatamente.
Lo faccio, lo fa già, e farò l'avvocata del diavolo. Però vi dico veramente due cose semplicemente per introdurre il discorso, perché poi vedrete che noi partiremo immediatamente a parlare dei contenuti, diciamo così, teorico-pratici di questo libro. Allora, in breve, è la storia di questa donna trentenne, anche lei più o meno appunto dell'età dell'autrice, Eve, che ha una relazione lesbica solida con Romy, la sua compagna da tanti anni, di cui si dice innamorata, e che però ha una relazione col suo corpo sicuramente che non condivide con la sua compagna, almeno diciamo così pare all'inizio. Lei si fa delle foto nuda, si piace molto, il suo corpo evidentemente è un corpo che a lei piace, all'inizio non condivide con nessuno queste foto, fino a che un giorno decide di postarle su un social, insomma un'app di incontri, e viene contattata da un sacco di gente e soprattutto da un'altra donna di nome Olivia, che le chiede un appuntamento. Lei all'inizio non sa bene cosa fare, ovviamente è innamorata di Romy, però è molto incuriosita dal fatto che sia una donna a scriverle, quindi lei va a questo appuntamento con delle aspettative. E diciamo queste aspettative si rompono su una dichiarazione di Olivia che dice: io non sono qui per me, in realtà sono qui per Nathan. Chi è Nathan? Nathan è il suo capo innanzitutto, quindi la persona per cui lei lavora e la persona con cui lei va a letto, quindi di cui lei è follemente innamorata, ma di cui non si capisce bene, almeno all'inizio, che tipo di rapporto c'è. Quindi Eve si trova invischiata all'inizio in un triangolo che però non è un triangolo paritario, ed è di questo appunto che inizieremo a parlare. La prima questione che voglio affrontare con Pink Lo è proprio, diciamo, l'innesco di questa storia, no? noi siamo abituate a leggere o a discutere anche animatamente nei nostri, diciamo, luoghi politici, ma anche nei luoghi di cultura, eccetera, di relazioni amorose extra coppia, diciamo così, fuori dalla coppia, e soprattutto di relazioni amorose fuori dalla coppia che in qualche modo dove vengono introdotti elementi queer, che è una cosa importante da dire, che mi sono dimenticata di dire. La protagonista è lesbica, nella maggior parte delle recensioni viene definita persona queer, che è anche un'altra cosa di cui ovviamente dobbiamo discutere. Quindi io partirei proprio con Piccolo, con l'innesco di questa storia. Innanzitutto proprio dal punto di vista, io sono, diciamo, oltre a fare l'avvocata del diavolo, parlo anche della parte letteraria di questo libro. Ovviamente è un innesco, diciamo così, che ha un grip, cioè nel senso ti fa entrare, certo, nella storia immediatamente. Dopodiché, appena entri nella storia, c'è qualcosa che immediatamente ti ferma. Cos'è questa cosa che, per esempio, a Pinklo ha, diciamo, disturbato all'inizio proprio di questa storia? Perché possiamo dirlo, è un libro che è disturbante in molte parti.
Ciao a tutte e a tutti e a tutte. Divertente stare da queste altre parte e non in regia al mixer. Io partirei dal fatto che quando mi è capitato per le mani, diciamo, il lancio di questo libro, mi aveva incuriosito tanto. Di solito io non li leggo, questi libri che stanno tra quel confine tra che potrebbe essere un Harmony e o un, insomma, uno di quei di quei libri erotici buoni per. Quindi io tendenzialmente non ci posto molta attenzione, anche perché solitamente mi leggo noiosissimi saggi ultimamente nella mia vita, quindi pochissimi romanzi. Però stavo partendo per le vacanze e c'avevo, insomma, questo libro che dico, ma quasi quasi adesso me lo leggo, perché comunque mi intrigava questa storia, che appunto erano due donne che stavano insieme e che si innescava un triangolo. Ora io nelle mie fantasie, perché lo confesso, sono le mie fantasie, avevo pensato a un triangolo lesbico, o comunque a un triangolo davvero queer in qualche modo, e invece mi sono ritrovata col classico triangolo, che è vero che parte su una base diversa, però fondamentalmente è il classico triangolo e non se ne esce, purtroppo non se ne esce. Io l'ho letto tutto in una volta, perché vuoi non vuoi ero in treno, avevo un viaggio lungo, quindi apprezzo che sia scritto abbastanza bene, che si faccia leggere. Credo di averlo letto tutto in una volta, perché a un certo punto era nato in me un desiderio, a proposito di desideri, di vedere se cambiasse qualche cosa in questo triangolo, se in qualche modo venisse sovvertito o modificato nelle sue relazioni di potere. E invece, ahimè, no.
Esatto, non viene sovvertita la relazione di potere. Non viene sovvertita la relazione di potere perché? Perché fondamentalmente questo act of service, appunto questo, diciamo, servizio, viene fatto esclusivamente al piacere maschile, a quest'uomo Nathan, che è un uomo, diciamo così, che prima Pinklo, diciamo così, fuori onda diceva il solito stronzo. Sì, probabilmente il solito stronzo, cioè un uomo che in qualche modo ricco, piacente,
ma non perché non ci siano le solite stronze,
no,
in giro,
no,
però diciamo che,
però, insomma,
per come ne esce nel libro, sembra
è vero che lui ha tutte le skills di quello che,
esatto,
non sbaglia mai, no,
esattamente, effetto. Quindi diciamo che sicuramente è il prototipo, ecco, diciamo così, è il prototipo tipo del nemico sociale e del nemico politico, diciamo così, no? Quindi questo è. E è vero, Pinklo dice una cosa giusta, è vero, questo triangolo non scardina nessuna relazione di potere mainstream eteronormata che noi conosciamo, cioè il piacere e lo sguardo è quello maschile, queste due donne sono totalmente a servizio di questo sguardo. Quello che però trovo interessante, diciamo, rispetto alla voce narrante, che sì, si fa dei gran pipponi filosofici, teorici, eccetera, senza dubbio lo fa, però che cosa fa? Lei a un certo punto si rende conto che il desiderio che lei prova, che noi sappiamo essere appunto qualcosa di totalmente ingovernabile, incontrollato e che sposta anche politicamente, diciamo, il nostro stare al mondo, il suo desiderio a un certo punto in qualche modo contraddice tutto quello che lei ha pensato fino a quel momento fosse giusto, solido, in qualche modo certo e confortante. E quindi quello che mi ha fatto pensare rispetto a questo posizionamento della voce narrante è che è anche un po' un suo, una sorta di, chiamiamola, ribellione che la voce narrante ha nei confronti di una comunità lesbica, che lei chiama comunità queer, LGBTQ eccetera, ma è evidentemente una comunità lesbica, che probabilmente fino a quel momento l'aveva sentita confortante, sicura, e in qualche modo, lei dice, aveva dato senso al mondo, no? Cioè quel modo di pensare aveva dato senso al mondo. Da un certo punto di vista il desiderio contraddice questa cosa e lei sembra scoprire un altro mondo. Questo è per me una delle cose che fa più arrabbiare di questo libro, cioè è come se lei pensasse che al di là, diciamo così, della sicurezza, quindi al di là della solidità di un rapporto di coppia lesbico, ci sia invece l'alto mare, il mare al largo, appunto la nuotata dove non tocchi.
Secondo me qui è proprio, cioè, invece il grandissimo limite, perché a chi ha detto che le relazioni lesbiche siano confortanti, cioè vi assicuro che i drama qua si sprecano. Noi a Likewise spesso ci scherziamo perché ci siamo passate tutte, peraltro c'è Farad che la conosciamo che ci ha scritto un libro, quindi non sarei così sicura. È lei che dice e vuole e ha cercato una compagna che le riflettesse quel livello di sicurezza e stabilità, perché lei dice, almeno questo dice nel libro, di averne bisogno. Quindi poi mi viene da dire, beh, ma tu ti sei fermata lì e potevi anche trovarti la lesbica fatale o la lesbica di potere, insomma, come se ne sono viste qualche figura, si è vista in The L Word per esempio, e vedere che cosa succede lì in quella relazione di potere, che comunque non è la relazione di potere eterosessuale, ma la dinamica del potere potrebbe assomigliargli molto. Quindi, nel senso, a me in realtà ha deluso tanto, perché per fare questo discorso lei ha utilizzato il canone classico. Cioè, lei per fare questo discorso, che poteva essere, se vuoi, un discorso molto interessante, anche, come dicevamo fuori onda, alla luce delle code, delle polemiche sul MeToo, la moralizzazione, quei discorsi che la destra in qualche modo porta anche qui in Italia, in maniera molto sciacquata e anche molto sciatta, mi viene da dire, però ci dice quella cosa, non si può fare più niente, non si può dire più niente, non si può, non si deve desiderare, non si... Però non è vero, non è neanche così. E credo che le lesbiche invece nella storia abbiano molto rotto tanti muri su e anche liberato tanto desiderio, proprio perché era un desiderio non possibile. Quindi mi dispiace molto invece in realtà il quadro che viene fuori anche della comunità lesbica, e sicuramente, certo, avrà, come dicevamo prima, le sue parti conservatrici, come in altre comunità ci stanno, ma non è solo quella, ed è brutto aggrapparsi a quella per poi fare tutto questo di come se, perché a me quello che mi dispiace è che lei a un certo punto dice, e secondo me questo è un altro dei problemi, che è, dice proprio una frase nel libro che adesso la ritrovo perché me la sono segnata da qualche parte, ma adesso ovviamente scorrendo così non la trovo. Il giudizio di Nathan mi conferiva un'importanza che da sola non ero in grado di ottenere. Porca miseria! Cioè, tra l'altro io mi sono detta, ma tu pensi che io sia quella femminista moralizzatrice? E io me lo sono dovuto chiedere, perché poi leggendo tutto il libro mi sembrava di essere quella femminista moralizzatrice, perché non c'era una cosa che potevo condividere e mi sembrava che stesse distruggendo volutamente tutto un lavoro di pensiero femminista che abbiamo faticato tanto e fatichiamo veramente tutt'oggi a portare avanti.
Dice anche peggio da un certo punto, nel senso che dice a un certo punto, che è per me una frase devastante, dice, e la ricordo a memoria perché è una di quelle frasi che mi ha abbastanza scioccato, dice lui sapeva benissimo cosa fare del mio corpo, cioè questa roba qui ovviamente è deflagrante, politicamente deflagrante,
ma anche a livello personale, non solo sì, politicamente.
Beh, sì, beh,
cioè, comunque io una frase del genere l'ho pensata anche di tutte le donne con cui sono stata,
beh,
che
certo,
sapevano
ovvio,
che,
ovviamente,
cioè,
però
che significa?
Ma qui è anche la poi la discussione finale che faremo, cioè poi alla fine lei a un certo punto, io non voglio svelare l'ultima parte, l'ultima parte è interessante, però c'è una parte, per me c'è una fra virgolette giustificazione rispetto a questa cosa, che è l'innamoramento e l'infatuazione, però questo ne parleremo poi alla fine. E vogliamo fare una piccola pausa musicale e proseguiamo poi con l'intervista a Pinklo su Servirsi.
Someone else, I can tell by the way you carry yourself. But if you let me, here's what I'll do. I'll take care of you. I loved and lied. Just what you've been through. So if you let me, here's what I'll do. I got to take care of you. You won't ever have to worry. Just as sure as one or two, I just got to take care of you. I'll take care of you. I'll take care of you. I'll take care of you.
Torniamo in diretta, sono appunto le 20:51, torniamo dopo questo straziantissimo Mark Lanegan, I'll Take Care of You, che io adoro, e appunto mi prendo cura di te, e adesso continuiamo a prenderci cura noi di questo libro, con Pinklo. Allora, adesso, cara, io vorrei introdurre, diciamo, il primo dei due argomenti, per me, sì, più conflittuali, chiamiamoli così, e ti leggo una parte. Ti leggo una parte. Allora siamo. Allora, per introdurre questa parte.
Tanto
diciamo,
non è che si fa spoiler di questo libro.
No, cioè, no, 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 per introdurre questa parte, vi dico che diciamo chiamiamola terza parte di questo libro è sicuramente una delle parti più difficili da sostenere, privatamente, umanamente e politicamente. Nathan in questione, adesso io spoilerò la lettura, quindi mi dispiace, però per parlare veramente diffusamente di questo libro dobbiamo dirlo, e Nathan a un certo punto chiederà un favore a Eve, chiederà un favore a Eve dopo che la loro relazione si è protratta per mesi e che è, diciamo, stata sarà fatta di alti e bassi, ma comunque una relazione assolutamente diciamo di disequilibrio di potere, in cui Nathan aveva un totale potere sul desiderio di Eve e di Olivia, l'altra donna che di cui non stiamo parlando, ma anche perché diciamo la sua funzione è veramente, cioè, una funzione a servizio, e dove appunto invece di diventare un'alleata e quindi in qualche modo un'alleata amante di Eve, in realtà diventa invece una come si può dire, una sfidante di quel di quella lotta al desiderio maschile.
Ma infatti, verso il desiderio. Qui ancora una volta si vede come il capo del triangolo è lui, perché è lui che le mette l'una contro l'altra. Se si leggono una serie di dialoghi anche all'interno del libro, alla fine è lui che non vuole che loro si avvicinino mai. I tentativi che fa Eve di avvicinare Olivia li stronca lui prima di e poi li fa, vabbè, li stronca anche Olivia, ma perché Olivia è totalmente devota proprio devota, nel senso di devota a devota. Lui, punto, non gliene frega niente, lo dichiara più e più volte fino alla fine del libro, dice: a me non mi interessa, mi sta bene così, lo so perfettamente,
sono consapevole.
Che poi anche quella è una posizione, per esempio, cioè esatto, la sua volendo è la sua più onesta, esatto, la sua è indiscutibile davvero,
la
cioè
sua è indiscutibile perché non la carica,
diciamo. No, lei ne è consapevole, lo sa, dice: io sto bene così, voglio che sia così, non me ne frega niente, pace.
Invece quindi Eve chiede, cioè in questo caso Eve si chiede e chiede a chi legge ovviamente una messa in discussione di un sacco di cose, fino a che arriviamo appunto a quando Nathan chiede un favore a Eve, e questo favore è di testimoniare in suo favore su un'accusa di molestie da parte di un'altra donna, mentendo poi nella pratica, cioè dicendo che loro erano insieme una notte, quando probabilmente non l'è neanche chiarito nel libro, però probabilmente no, non lo erano insieme. E c'è un'avvocata, che è l'avvocata di questa ragazza, che si presenta da Eve per farle, diciamo, le domande, la prima parte dell'inchiesta, diciamo così, prima di arrivare al processo, va a prendere la testimonianza di Eve. Ed è appunto l'avvocata, chiamiamola insomma di parte civile, cioè l'avvocata della ragazza molestata. E a un certo punto, durante questo dialogo e questo interrogatorio, poi nella pratica, questa avvocata, che pare essere un'avvocata molto figa, cioè un'avvocata che sa di cosa sta parlando e che mette in chiaro subito la questione, proprio perché davanti a un'altra donna, le chiede proprio: ma per lei che cos'è il femminismo? E Eve risponde così: femminismo, dissi, ok, significa consapevolezza di una differenza e consapevolezza dei suoi effetti sociali a livello conscio e inconscio, individuale e sistemico, un impegno a perseguire questa consapevolezza e ad agire di conseguenza per ottenere giustizia. L'avvocata risponde: non è uguaglianza? Chiese l'avvocata inarcando le sopracciglia. Giustizia? E Eve risponde: mi sembra che uguaglianza sia diventata una parola vuota. E mi sembra che il signor Gallagher, cioè Nathan, fosse consapevole, e no, scusate, l'avvocata quindi la incalza e le dice: mi sembra però che il signor Gallagher fosse consapevole di quella che lei chiama differenza e dei suoi effetti, e che abbia agito di conseguenza non al servizio della giustizia, ma dei suoi interessi personali. Ora io chiedo a Pink Law: non ti sembra che questa, diciamo, definizione sia una proprio presa in carico, diciamo così, della grande e immane questione del femminismo della differenza, che dice appunto rispetto all'essenzialismo di un certo essere donna, di quello che significa avere un corpo femminile, di quello che è l'esperienza del corpo femminile rispetto invece al concetto dell'uguaglianza politica e dell'equipollenza politica di fronte, diciamo così, alla legge, allo Stato e alla società? È una domanda ovviamente provocatoria.
Domanda semplicissima, tra l'altro.
Sì. Ma poi a me.
Sì.
Come se fossi questa grandissima studiosa che non sono. Io posso dire che, per esempio, già a me la definizione che dà lei lì del femminismo non mi appartiene, e in realtà il femminismo che io ho praticato quando ho iniziato a fare politica, non vi dico più che anni erano, sono passati perché non si racconta, non è mai stato il femminismo della differenza. Anzi, quindi tra l'altro è proprio che è un femminismo che io quasi non conosco, se non per contrapposizione o adesso in questo momento storico specifico in cui ci sono grandi e gravi problemi con chi è femminista ed è femminista di quella della differenza. Ma io non l'ho mai abbracciata, quindi a me mi suona sempre, per me il femminismo per esempio non è quello che dice lei. Per me il femminismo è l'affermazione del potere delle donne. Cioè, proprio un'altra cosa, non ha niente a che fare, infatti, con la biologia, non c'entra, non è quello il punto del femminismo. Il femminismo è tu vali, tu sei forte, tu hai potere. Poter fare, poter agire, potere. Hai potere, che è esattamente quello che non hai. Cioè, è la possibilità, il riconoscimento di avere e di poter mettere in pratica il potere, di poter agire nello spazio pubblico. Questo è il femminismo. Cioè, per me non c'entra manco il discorso dell'uguaglianza, veramente, che sembra che stiamo facendo il femminismo dell'ONU. No. Cioè, scusate, non perché, però non è lì. Non a caso, cioè, nel senso, poi le lesbiche femministe, cioè proprio tutti questi discorsi sono proprio veramente lontani.
Sì, lontani, sì, sono lontani e sono d'accordo.
Io non capisco se appunto l'autrice, perché poi lei lo dice in un'intervista, che quando ha scritto questo libro era molto più grande, che aveva quasi una forma di saggio e che voleva mettere in campo tutte queste tematiche che sono contraddittorie all'interno della comunità, del femminismo, poi penso poi più che altro americano, e metterle sul piatto. Poi a mio avviso a questo punto le messe sul piatto male, perché se ha usato questo classico e l'hai mantenuto classico, in realtà la riflessione viene difficile, o comunque muoversi da quella posizione viene difficile. Non a caso, se voi, io ve lo assicuro, se voi leggete le recensioni di questo libro scritte da uomini, sono tutte bellissimo, bellissimo, finalmente appunto ci libera, no, di quella cosa, quella famosa immagine, no, dice, ah, vedi che voi donne no, potete, lasciatevi andare, fatelo, desiderate gli uomini. Capito?
Cosa che facciamo da secoli, diciamo così,
capito? Cioè, esatto, cioè nel senso, sì, quindi sì. Lì è veramente, cioè alla fine su certi piani purtroppo si è andato in collisione con il discorso che già esiste, che già è, che già è peraltro egemone, quindi boh.
Sì, allora siamo assolutamente d'accordo su questo, Pinclo, però diciamo, per me la questione che fa, cioè, perché noi abbiamo letto questo libro così, diciamo così, anche io l'ho letto in maniera vorace, no, due volte, perché
come dicevamo con lui in regia, è scritto molto bene,
cioè. È decisamente scritto bene, ma poi perché comunque fondamentalmente anche il fatto che ti faccia arrabbiare, cioè quando c'è una cosa che comunque,
no, beh, certo,
ti mette in discussione, anche diciamo dicendo no, guarda che questa cosa non è così, tu prima hai detto una cosa molto bella, hai detto, cioè, leggendo questo libro, porca miseria, questa mi fa passare per una lesbica moralista, no? Cioè mi fa passare, cioè, alla comunità, fra virgolette, a cui appartengo, mi fa passare per moralista. Cosa che ho provato anch'io. Cioè, leggendo, ho detto, porca miseria, cioè, ma che è sta roba? Cioè, nel senso, non è vero, cioè, non è vero che è così. Cioè, non è vero questa roba qua. Anche se, ovviamente, il fatto che lei in qualche modo lo spiattelli, bene o male che sia, diciamo così, però in qualche modo ti mette in relazione con una possibile, in qualche modo, diciamo, fra virgolette, condizione di come si può dire, di limitazione rispetto alla possibilità, diciamo, ampia, variegata, sfaccettata del desiderio. Questa cosa per me ha un senso, cioè nel senso, il parlare in maniera così anche disturbante, anche confusa, però, di quello che il desiderio può fare alla tua vita, sconvolgendola così tanto da poi, diciamo così, permettere o costringere la protagonista, in questo caso la voce narrante, a fare una cosa che probabilmente un anno prima non avrebbe mai fatto, e anzi avrebbe considerato orripilante fare, cioè andare a testimoniare in favore di un molestatore. Cioè, questo è un atto politico che la voce narrante fa, cioè questa roba qui è una roba che in qualche modo, per quanto ti faccia incazzare, per quanto ti fa pensare e riflettere, è qualcosa su cui ho l'impressione che a un certo punto ci dobbiamo fare i conti, cioè sul fatto che il desiderio può spostarti politicamente anche, diciamo così, verso delle scelte che non sono scelte che mai sarebbero accettabili nella tua concezione della giustizia politica e umana.
Guarda, io non sono una cima, quindi non riesco a fare citazioni, ma è normale, il desiderio sposta, per definizione, ma qualsiasi desiderio sia verso qualsiasi cosa, cioè non mi sembra una grande scoperta che il desiderio ti possa portare a fare cose che tu, nella tua etica, con mille virgolette, nella tua morale che ti sei costruita, data, che insomma nella cornice in cui stai, non avresti pensato di fare. Penso, non lo so, è successo anche a me personalmente, quindi sì, lo so. Lo so, sì, certo, il desiderio ti può fare cose.
Lei lo scrive, però, cioè lei ci fa un libro su questa cosa. Capito che
sì, ma ci fa un libro che non esce da nessun binario. Ci fa un libro su un fatto, è un'affermazione che penso possiamo condividere tutti qui dentro, che il desiderio sposta le montagne. E beh sì, c'è gente che ci fa le rivoluzioni col desiderio. Cioè il desiderio di cambiare, il desiderio di un mondo diverso, il desiderio di una quotidianità diversa, il desiderio di una relazione diversa, mille desideri, il desiderio di un lavoro diverso.
Ma fa anche accettare cose, accettare,
esatto,
diciamo tuo malgrado, quello che
anche
non penseresti di non fare mai, come dicevamo anche prima.
Quindi non, da questo punto di vista non mi e a me il problema è che non mi sembra che aggiunga qualcosa al dibattito. Per come l'ha scritto il libro, cioè sì, ok, il desiderio sposta, va bene. Cosa mi stai dicendo? Parliamo proprio terra, che una lesbica può provare un desiderio talmente forte, sessuale, per un uomo da appunto passare sopra la sua relazione, la sua vita, come l'ha costruita, come si è costruita lei il suo mondo etico, politico, sì. Scusami, ma non mi sembra comunque, cioè questa grande rivoluzione di pensieri, cioè non lo so, non... sì, ok, e quindi, e tra l'altro, cioè poi avvallando, cioè sì, tu il desiderio è talmente, infatti io a un certo punto mi sono fatta davvero questa domanda, ma mi stai dicendo che la possibilità del fallimento o dei fallimenti dei movimenti femministi o del MeToo o di tutte queste altre questioni nasce dal fatto che secondo te in fondo c'è talmente costruito un desiderio sul maschile talmente forte che non lo riusciamo a scardinare mai perché torniamo sempre lì? Io a un certo punto mi sono fatta questa domanda, se lei stesse facendo questo tipo di riflessione, cioè, che mi sembra quella più sensata a questo punto sul libro. Dice, guarda, cioè, tu pensa che è addirittura una lesbica che ce l'ha tutta la sua vita, niente, prende sta botta pazzesca, tanto piglia sta botta pazzesca che quando si trova in una situazione in cui eticamente, politicamente, personalmente non avrebbe mai fatto quello che ha fatto, cioè testimoniare a favore di uno stronzo di cui sopra, lo possiamo dire serenamente da questi microfoni, dopo 18 anni di martedì autogestito femminista e lesbico, e cioè, allora mi stai dicendo il fallimento del MeToo sta qui, cioè il fallimento dei movimenti femministi, come tra l'altro non è neanche questo un dibattito nuovo, è il fatto che le donne tornino sempre agli uomini.
Oddio, non lo so se nel senso non so se è questo quello che lei vuole dire, sicuramente lei dice per quanto riguarda Eve, quindi per quanto riguarda la voce narrante, il desiderio di essere guardata, toccata, penetrata da quell'uomo, questa roba qui poi viene fuori, viene quella roba lì, lei la considera, ed è questo per me, diciamo, la parte più difficile politicamente da sostenere. Lei alla fine fa un giudizio di valore su questa roba qua, cioè lei alla fine ti dice praticamente sì, ok, io stavo bene, ero felice, ero nella mia comfort zone, come ci dicevamo prima, però io adesso sono io, cioè lei alla fine dice sta roba ed è questo che fondamentalmente ti fa un po' rabbrividire e disturbare. E allora, però ora noi non possiamo parlare per ore, anche se vorremmo per ore di questa roba qua.
No, ma se ne dovrebbe
parlare per ore, anche perché poi non abbiamo detto una cosa fondamentale: stiamo parlando di lesbiche e stiamo parlando, diciamo, di un rapporto a tre con un uomo, però c'è tutta come dire la diciamo che non possiamo adesso, di cui non possiamo parlare adesso, non la possiamo
introdurre, possiamo farla a puntate se volete,
qui a fare altre tre puntate, però ovviamente dovremmo parlare di bisessualità, di quello che lei dice all'inizio del libro, di che cosa significa, diciamo, la bisessualità per la voce narrante. E però appunto è tutta una cosa di cui in questo momento non possiamo parlare, ma potremmo farci delle gran chiacchiere in privato. E per concludere la nostra intervista, siamo andate molto lunghe e quindi mi dispiace, e però per concludere la nostra intervista volevo chiederti a questo punto, Clo, dacci tu un consiglio di lettura che possa in qualche modo, diciamo, farci riprendere dalla lettura di Servirsi, che comunque io, diciamo, devo dire la verità, cioè io comunque consiglio la lettura di questo libro proprio per questo, cioè proprio perché,
se si volete, se vi volete arrabbiare,
comunque ti fa accendere, diciamo così, dei conflitti con la materia narrativa, che sono interessanti. Quindi però adesso parliamo appunto del consiglio di lettura di Clo.
No, leggetelo il libro, perché io comunque sono ancora per il dibattito, la radio ha tanti spazi, magari possiamo fare una gioia in un altro orario, facciamo un'ora di dibattito sul tema, magari perché io poi ho letto anche commenti di persone che sono bisessuali e lesbiche, effettivamente dicono che caspita, cioè, ok, è chiaro, la questione è davvero quella, volendo, se proprio dobbiamo farci questo discorso. Io non sto leggendo, come vi ho detto, romanzi, perché non ne leggo molto. Sto leggendo un saggio, Sotto un cielo bianco, di Elizabeth Colbert, che è lei che ha scritto La sesta estinzione. Se vi volete deprimere sul futuro della sesta estinzione, andrebbe davvero letto, davvero letto. E la cosa che a me, quando lo lessi non molti mesi fa, mi inquietò è che tutto quello di cui parlava si era già avverato ed eravamo già oltre, perché lei, quando scrive il libro, lo fa con una lunghi anni di ricerca, e quindi le ricerche che poi riporta sono tipo il 2007-2010, e poi il libro è uscito in italiano molti anni dopo, e anche il libro è uscito anni dopo, e tu pensi stiamo già oltre quella roba che hai scritto lì, che era già problematica. Adesso è uscita con questo nuovo libro, Sotto un cielo bianco. Non sono letture allegre, ma non ci appartiene, e poi avere un occhio di consapevolezza sul mondo ci serve sempre.
Bellissimo consiglio di lettura, e grazie Pinclo per essere
grazie
stata con
noi.
Grazie
a voi per avermi ospitato.
Grazie a te. We've been
dispiace che non possiate assistere a quello che stiamo assistendo in questo momento qui dalla regia, perché la discussione su Servirsi di Lillian Fishman, che abbiamo presentato poc'anzi con Pink Law, sta continuando e penso che andrà avanti ancora per qualche lustro probabilmente, però insomma questo vuol dire che era un libro insomma che offriva tantissimi spunti. Vi proponiamo invece adesso un'intervista che abbiamo fatto con Christian Elia, e quindi passiamo da New York all'Albania e parliamo di Grande Padre, uscito pochi giorni fa per Milieu Edizioni, scritto da Christian Elia e corredato dalle fotografie di Camilla De Maffei, ed è un libro molto interessante, adesso vediamo perché.
E torniamo qui su Radio Onda Rossa con un ospite molto gradito, perché stiamo parlando di Christian Elia, che ha realizzato insieme a Camilla De Maffei un nuovo libro, un reportage sull'Albania che si intitola Grande Padre, uscito per Milieu Edizioni, 142 pagine, 22 euro. Benvenuto Christian Elia ai microfoni di Radio Onda Rossa.
Ciao Andrea, ciao a tutti.
Christian Elia, per chi non lo conoscesse, insomma, ha realizzato reportage in più di 40 paesi, è stato inviato in Medio Oriente, Balcani, ha scritto per il mensile Peace Reporter, ha fatto documentari, insomma, ha fatto un sacco di cose, vincitore tra l'altro del premio Baldoni, e adesso è anche co-direttore della rivista online Q-Code Magazine, collabora anche per tantissime testate giornalistiche italiane, insomma, è uno che quella cosa lì la sa fare. In questo caso però ha scritto, anzi ha co-pubblicato insieme a Camilla De Maffei, che è una bravissima fotografa, un reportage, diciamo, nominato non lineare sull'Albania, nel senso che hanno viaggiato in Albania e hanno frequentato l'Albania per più di 10 anni, quindi non stiamo parlando di un reportage improvvisato sicuramente, e hanno fatto decine, forse centinaia di interviste per molto tempo all'interno di un discorso che continuerà ad andare avanti anche dopo il libro, e poi capiremo da Christian Elia perché, relativo a quello che è successo dopo la caduta del regime in Albania, ed è un grandissimo, secondo me, resoconto sul rapporto col potere, almeno come prima impressione per me è stata questa appena ho aperto il libro, che è composto da 16 capitoli, ognuno caratterizzato da una parola e poi dallo scritto di Christian e dalle foto preziose, secondo me molto preziose, di Camilla. 3 generazioni di albanesi che appunto dopo la caduta del regime raccontano il loro rapporto con il potere.
Assolutamente sì, nel senso che questo è un reportage non lineare, nella misura in cui è più che altro, di solito tu nel reportage tendi ad avere la dinamica della Polaroid, no? Cioè vai, tenti di bloccare in un fermo immagine, no? La tua testimonianza e torni. Per me e per Camilla, con linguaggi diversi appunto, come hai detto tu, io il testo della fotografia, questo rapporto con l'Albania è impossibile, nel senso che abbiamo un tale coinvolgimento personale, anche io, il mio primo reportage nel 97 l'ho scritto proprio sull'Albania, che ci siamo resi conto che stavamo lavorando su degli strati che sono degli strati sedimentati in questi 30 anni in cui l'Albania è corsa velocissima verso il futuro, sentendosi in grande debito, perché di tutta la parte dell'Europa orientale oggettivamente il regime albanese era quello più claustrofobico, era il paese più chiuso, era il paese con meno contatti con l'esterno. Questa grande fame di vita, questa fame d'aria degli albanesi li ha portati davvero a fare delle cose straordinarie in questi 30 anni. A volte però senza avere il tempo, senza avere la misura, no, di fermarsi a digerirla la storia, e quindi oggi hai una generazione di trentenni che si confronta col passato con un altro approccio, con un'altra vita, anche giustamente, un tenore di vita, una qualità della vita decisamente più elevata, e comincia a porre domande a quella generazione precedente, no? Io cito un documentarista, un ragazzo giovane che a un certo punto fa questo documentario sul passato in Albania, trova in un vecchio filmato la madre che parla a un congresso del partito e dice le cose terribili sui prigionieri politici, e lui dice: io non riuscivo a mettere assieme quella donna che vedevo dire quelle cose terribili con mia madre, le ponevo delle domande e lei non voleva rispondere, no? Ecco, un po' questa per me è stata l'idea di farle io per loro quelle domande, però nel rispetto del racconto che deve essere albanese, perché un altro dei temi del libro è proprio quello di quanto in Italia si sappia poco dell'Albania e se ne parli, a mio parere, spesso molto male.
Guarda, io parlerei in questo momento però anche del titolo, cioè Grande Padre. Si fa riferimento a un discorso della memoria dell'Albania, quindi il Grande Padre sarebbe Enver Hoxha. E poi però da lì partono nei discorsi che fate o che ti vengono fatti, ma anche nelle trattazioni che fate sia te che Camilla, però altri grandi padri, e potrebbe essere, ora provo io a fare delle ipotesi, poi spero anche di essere smentito, ma insomma da quello che ho letto io è il patriarcato delle relazioni, potrebbe essere il grande padre in questo momento le società di sicurezza privata che racconti che sono in questo momento fanno parte di un nuovo movimento, diciamo, chiamiamolo movimento. Il grande padre potrebbero essere i diritti che avevano i nonni minatori, che avevano più diritti dei nipoti minatori. Quindi quello che ti chiedo è: in questo momento quanti o quali sono i grandi padri, se sono l'Occidente, il capitalismo, la speculazione edilizia, l'attuale leader politico che è molto amato in Italia e che probabilmente potrebbe essere anche lui il grande leader politico albanese di Rama, che potrebbe essere il nuovo grande padre, ecco. E in tutto questo, insieme a qual è il grande padre o i grandi padri adesso, ti chiedo anche che cosa è andato storto, diciamo, in questa transizione a cui facevi riferimento anche prima.
Guarda, paradossalmente mi chiedi due cose diverse che hanno, per sintetizzare, hanno forse la stessa risposta, ed è proprio il capitalismo, ed è quel liberalismo che i paesi dell'Europa orientale hanno conosciuto nella sua forma più feroce, nella sua forma più violenta. Perché? Perché tu nei paesi dell'Europa occidentale hai avuto una costante tensione dinamica, no? Fra certe forze, fra un certo pensiero, che era quello anche di appartenenza, no? Politica del blocco occidentale, ma delle forze sociali enormi, delle forze sociali che hanno contrastato per decenni le logiche liberaliste, riuscendo a creare, per quanto non viviamo decisamente una bella stagione, ma per tanti anni riuscendo a garantire, no, una serie di diritti, una serie di schermi alla ferocia del liberalismo. Lì il liberalismo arriva come una filosofia di libertà, arriva come quella grande promessa, no, fatta a queste nazioni che di una ricetta, di una sorta di ricetta per la felicità. Gli albanesi oggi ne sono perfettamente convinti che quell'Italia che loro riuscivano a captare illegalmente dalle TV attraverso l'etere, no? L'Italia di Raffaella Carrà e di Pippo Baudo non esisteva, e lo hanno scoperto sulla loro pelle, lo hanno scoperto nelle bastonature della polizia, lo hanno scoperto nei lavori da nuovi schiavi. E oggi qual è il problema in Albania, ma anche regionale? Quello di questa eterna transizione che ha finito poi per buttare i diritti che portava il socialismo in cambio di una libertà, in un eterno ricatto, come fa un padre che non è davvero interessato a far crescere suo figlio, no? A quello di metterlo sempre di fronte alla scelta che senza di lui è peggio. E questa generazione di trentenni è una generazione straordinaria in Albania, perché è la prima generazione che comincia a dire: ci siamo stancati di questo ricatto, la libertà non si paga con i diritti dei lavoratori, la libertà non si paga con la corruzione, la libertà non si paga con la privatizzazione della sanità e dell'istruzione, no? Ed è la prima generazione che si confronta con quest'idea senza il retaggio di quella precedente che accettava tutto nell'ottica che prima era peggio, no? E scopri, e il minatore che citi tu, no, era un bel dialogo fra questo padre e questo figlio, scopri che la generazione dei nonni minatori aveva più diritto di quelli di adesso, era più protetta, era più tutelata di quella di adesso. Quindi Io quello che ho cercato di raccontare è come nella storia di grandi padri in Albania se ne siano proposti tanti, compreso il colonialismo italiano, non ce lo scordiamo mai, no? Che è arrivato a mano armata sulle spiagge di quello che chiamava un paese amico, passato assolutamente per un regime terribile, no? Che si poneva appunto come l'unico in grado di immaginare un futuro per questa gente, e che oggi purtroppo ha questa, anche in Albania si conosce questa forma di soft authoritarism che Edi Rama rappresenta perfettamente, per cui non hai più quel tipo di regime che aveva un controllo della società che era visibile, era fisico, no? era qualcosa di corporeo, l'agente della Sigurimi che ti veniva a prendere a casa di notte. Qui non hai questo, qui hai una sensazione di libertà assoluta che in realtà poi si perde in quello che è il tuo non contare assolutamente niente come cittadino, il tuo essere non contare niente come lavoratore e non avere la speranza, no? Quando io ti attacco fisicamente prima o poi otterrò una reazione. Quello che è molto preoccupante di questi soft authoritarism, e parlo dell'Albania ma potrei parlare della Serbia, potrei parlare dell'Ungheria, è il lento, doloroso e pericoloso perdere la speranza, no? È quello in cui a un certo punto ti convinci che non si possa cambiare nulla e che tutto sommato ti viene dato quel giusto per sopravvivere, meglio quello che niente. Ecco, questa generazione, secondo me, la giovane, quella a cui tutto sommato dedico questo libro, sta ponendo delle domande in maniera straordinaria, con grande energia, e credo che poi finiamo per parlare di loro, ma per parlare di noi, come mi è sempre capitato un po' nel mio lavoro, no? Per cui anche noi a un certo punto abbiamo finito per innamorarci dell'idea che esista un grande padre, qualcuno che possa pensare a noi, perché noi da soli non ce la facciamo. E questo quello che sia, la democrazia non è votare, la democrazia è essere convinti che ciascuno possa essere parte del cambiamento che auspica.
Senti, mentre parlavi mi è venuto in mente, non so se lo conosci, il paradosso di Mommsen, che era uno storico che diceva che a volte il futuro getta le sue ombre sul passato. Perché è un paradosso, ovviamente, però mentre parlavi mi è venuto in mente quello lì, perché comunque quello che dici tu, appunto, i ragazzi di oggi che fanno i conti con il passato e con la punizione del regime che aveva negato i diritti, eccetera, ma anche il fatto che l'Albania sia un paese che ha gli anticorpi contro il nazionalismo, con la destra, e che però poi ha a che fare con, per esempio, l'Unione Europea, che parla di parametri che aziende europee usano per manodopera, per esempio a basso costo per il lavoro albanese, per esempio. Non so se tu ti rivedi in questo paradosso, ma mi è venuto in mente mentre ne parlavamo.
Tu pensa che ogni volta che si fa notare come l'Albania, cattivo studente, perché anche la dialettica che l'Unione Europea usa verso questi paesi è un po' da grande padre, no? Non può tutto sommato ancora ambire a entrare nell'Unione Europea per una serie di mancanze, quasi sempre gli viene fatto notare una serie di problemi che nascono dal fatto che grandi aziende europee vanno lì a delocalizzare, e per cui capisci che è come, non lo so, accusare il derubato di non essere abbastanza lucido nel non farsi derubare, no? E in questo paradosso che c'è il rapporto che poi sintetizziamo in un grande patriarcato, no? Quando qualcuno è convinto di poter gestire le vite degli altri per una sorta di mandato, che sia genitoriale, che sia di genere, che sia politico. Ecco, questo secondo me è poi alla fine quello che ci riporta ad una società patriarcale, sicuramente, dove un gruppo, per esempio, di femministe straordinarie, ci sono dei collettivi incredibili in Albania, stanno facendo un gran lavoro, che però alla fine proietta quello che poi è anche una relazione col potere, no? Cioè alla fine il padre è diventato, no, l'Emberogia di turno e l'Edi Rama di turno, e questo secondo me fa riflettere sul rapporto con la politica, però non solo in Albania. Io continuo a raccontare gli esteri, poi tutto sommato raccontando me stesso, insomma.
Nel Grande Padre ci sono due lingue diverse di presentazione di questo reportage, e sono però due percorsi paralleli ma complementari, cioè quello che Camilla fotografa non è direttamente quello che tu racconti, non ci sono gli stessi personaggi, diciamo, sono due racconti che però alla fine confluiscono e hanno due linguaggi, però appunto differenti. Ecco, e è bello anche per esempio il titolo che dà Camilla alla sua parte introduttiva, quando dice che il tempo educa gli occhi, e penso che sia la fotografia, in questo caso veramente la fotografia, di un resoconto e di un modo di fare che avete avuto anche per raccontare quello che voi definite un orizzonte narrativo che si sposta sempre un po' più in là. Come è cambiato il lavoro di giornalismo, o comunque come ti sei approcciato tu anche rispetto a quello che è oggi la tendenza, cioè quello dell'autoracconto delle persone?
Guarda, io ho proprio una data, un turning point nel mio percorso, perché, come dire, chiamarla carriera fa sorridere, insomma. Poi qui lo chiamo percorso di giornalistico, che è sicuramente le rivolte arabe, nel senso che io vengo da una tradizione che nasce in quel giornalismo, no, che correva lì dove accadeva qualcosa. L'ultima volta che ho sentito davvero di fare un po' la differenza in senso positivo, differenza come impatto, differenza come documentazione, denuncia, è stata probabilmente l'operazione Piombo Fuso a Gaza nel 2009, perché eravamo ancora in una misura dei mezzi di comunicazione per la quale davvero la differenza fra esserci o non esserci, scattare una foto o non farla, recuperare un referto di un pronto soccorso o non farlo, cambiava molte cose. Oggi, dal 2011 in poi, io ero lì che correvo da Piazza Tahrir ad Avenue Bourguiba, e mi rendevo conto che probabilmente in quella fase, in quel momento, a Milano ne sapevano più di me, di quello che stava accadendo intorno a me, e soprattutto i ragazzi che continuavo a conoscere, stavano raccontando quella rivoluzione come io non avrei mai saputo e potuto fare, perché la stavano raccontando dal di dentro, la stavano raccontando con un altro sguardo. Allora, lì ho cominciato un percorso di riflessione sull'autoracconto giornalistico che mi ha portato a una serie di scelte. Il primo è stato quello di lavorare solo sui long term project, perché oggi davvero non credo che abbia più senso quel giornalismo breaking news che anch'io ho fatto per più di 10 anni. E dall'altro, quello che la grande rivoluzione del giornalismo non è stato l'avvento del digitale, quanto l'idea che il digitale abbia dato a tutta una serie di comunità, a tutta una serie di persone storicamente oggetto di racconto, la possibilità di reclamare il diritto di essere soggetto di racconto. E questa è una cosa che devi solo che rispettare, non puoi ignorarla, no? La devi partecipare, abitare, camminare, ma soprattutto rispettare. E questo progetto si divide in tre parti. Si divide in tre parti perché il libro è sicuramente lo sguardo mio e di Camilla e la nostra esperienza di questi anni e la sintesi che io e Camilla tiriamo fuori da queste centinaia di interviste realizzate in questi anni. E come dicevi tu, la scelta del non usare il discorso diretto è voluta, cioè voglio che sia chiaro che è il mio sguardo. Non ho mai finto un giornalismo neutro, io non credo nel giornalismo che non ha opinioni, credo nel giornalismo che supporta quelle opinioni con fatti e dati, no? È una cosa un po' diversa. La seconda parte sarà un podcast, dove ci saranno interventi assolutamente minimi di regia, proprio è un autoracconto, è come una memoria collettiva di queste tre generazioni si è formata, e tu non puoi che non confrontarti con le memorie collettive, perché sennò io ho fatto un lavoro precedente sulla Palestina simile, proprio perché è dalle narrazioni collettive, dalle memorie collettive che poi si dipanano le dinamiche, no? Le macro dinamiche, quindi dal micro al macro. E poi ci sarà invece un lavoro intermedio, che è quello dove abbiamo agito con una serie di persone che hanno accompagnato questo lavoro, non più come intervistati ma come parte di questo lavoro, attivisti, fotografi, personaggi con i quali invece faremo un prodotto che probabilmente, appunto, genererà anche una mostra, mi auguro, dove lo sguardo interagisce fra noi e loro, perché alla fine andare così a fondo nei contesti cambia te stesso, quanto tu alla fine comunque impatti sugli altri. Per cui in questo senso per me l'autoracconto non è solo una scelta stilistica, ma è proprio una scelta di una sorta di riconoscere il diritto a raccontare la propria storia, che è una cosa che a un certo punto mi sono reso conto 10 anni fa che non aveva più senso ignorare, che non potevo far finta che non ci fosse, e non volevo far finta che non ci fosse. E da lì non solo il progetto Q-Code, appunto, che nasce poi 2 anni dopo, quando chiude il giornale di Emergency, ma tutto quanto quello che faccio anche a livello da singolo, diciamo.
Non possiamo chiudere prima di chiedergli che col libro può consigliare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, o che ha letto o che va assolutamente letto.
Bellissima domanda, ce ne sono tanti. Se devo scegliere, così su due piedi, ti dico Fame di Martin Caparrós. Perché? Perché Fame, se tu vuoi capire cosa significa lavorare dalle micro storie fino... Lui parte da un villaggio del Benin dove c'è una signora che deve decidere quanto della ciotola di riso dare a ciascun figlio e arrivi fino alla FAO. Ecco, quello è un, secondo me, una pietra miliare del giornalismo narrativo. Quindi Fame di Caparrós sicuramente mi sento di consigliarlo.
E noi invece ci sentiamo di consigliare vivamente Grande Padre, scritto da Christian Elia e fotografato da Camilla De Maffei, uscito per Milia Edizioni, 142 pagine, 22 euro. Grazie Christian per essere stato qui con noi e speriamo di rivederci, di rileggerti presto.
Grazie Andrea, grazie a tutti.
E rientriamo qui su Radio Onda Rossa, sono le 21:34 minuti, questa volta con soli 3 libri, ma abbiamo sforato
per colpa mia, ecco, sono nessuna colpa, stata accusata di aver sforato, ma era un discorso molto interessante.
Che tra l'altro è continuato anche dopo, nonostante l'intervento che abbiamo fatto adesso con Chiccheria. Vi dobbiamo salutare, prima di salutarvi però vi dobbiamo ricordare di una cosa molto importante.
Prima di salutarvi vi ricordiamo che Radio Onda Rossa, sono arrivato carico. Prima di salutarvi vi ricordiamo che la radio chiaramente si basa principalmente, se non esclusivamente, sul contributo delle radioascoltatrici e dei radioascoltatori. Andrea, fermo, perché che ha bisogno di voi, ha bisogno sempre e comunque di andare in onda grazie a voi, e quindi vi ricordiamo che è possibile comunque aiutare la radio,
sì,
con
aiutateci,
un qualsiasi
sostenere,
piccolo sostentamento per la radio, in qualsiasi, esatto, forma, in qualsiasi modo, in qualsiasi momento.
Vi ricordiamo che venerdì 11 novembre, quindi domani, al Casale Alba, al Parco di Aguzzano, dalle ore 20 c'è la serata a sostegno di Radio Onda Rossa, con la proiezione del film I Love Radio Rock di Richard Curtis. Dalle ore 20 cena sociale, alle 21:30 la proiezione, quindi ci saranno tante cose da fare e tanti modi per sostenerci. Prima però di salutarvi vi ricordiamo quella che è stata la serata e il menù di questa 7ª puntata di Tabula Rasa, e vi ricordiamo che abbiamo avuto con noi Alessandro VI con Un allegro nichilismo cosmico, Eris Edizioni, 73 pagine, 7,90 euro.
Poi abbiamo avuto Pink Law con noi per parlare di Servirsi di Lilian Fishman, edizioni EO, 240 pagine, 17 euro. E abbiamo concluso con
Il Grande Padre, Christian Elia e Camilla De Maffei, Milieu Edizioni, 142 pagine, 22 euro. E potremmo dire che è tutto. Vi ringraziamo.
È tutto, vi ringraziamo. Vi diamo appuntamento al prossimo giovedì con una bellissima puntata dedicata alla saggistica.
Alla saggistica.
17 novembre e niente, vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata e una buona notte per chi va a dormire. E niente, mi stanno coprendo con la musica perché ovviamente ho sforato.
Perché abbiamo sforato, nonostante i 3 libri abbiamo sforato. Buona serata a tutti, ci sentiamo giovedì prossimo con Tabula Rasa.
In love, sageless, the wind that never comes. In love, sageless, the mothers milk their young, but I can keep running, no, I can keep running, The love sages hang out by the bar, burn the pages of unwritten memoirs, but I
that super.